Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa in diretta il 26 gennaio del 2026. Questa sera vi ricorderete c'è la doppietta, facciamo un sacco di roba e Gianfranco Fini primo ad essere arrivato tra i nostri commensali. Allora, vorrei ricordare ai nostri commensali un argomento che voi sapete che per noi è straordinariamente importante, non solo che la miglior vendetta è vivere bene, beh certo, quello è l'anima gaudente, insomma, dei commensali, ma c'è un'altra grande verità che distingue un liberale da uno statalista, che vuol dire dal 2% degli italiani, dal 98% degli italiani, cioè il liberale pensa che il magistrato, il poliziotto, il maestro elementare, insomma, tutta quanta la pubblica amministrazione sia al servizio dei cittadini e non il contrario. Se ci fanno una multa, beh, insomma, c'è una collettività che si chiede una certa cosa, poi se però si capisce che quella multa deriva dal tuo comportamento che nasce da un'emergenza, teoricamente uno deve pensare, beh, ma insomma, siccome è la comunità che ha organizzato i vigili urbani, se io spiego ai vigili urbani qual è il motivo per il quale avevo questa emergenza, loro mi comprenderanno. Adesso dico una minchiata per farvi capire. Cioè, sostanzialmente l'approccio che c'è un liberale è che il civil servant si chiama civil servant, è un servitore dei cittadini. Allora, se tu poni la se tu poni cosa che dice Giovanni Antico Gagliardini, zuppa online, chiudo qualsiasi cosa e apro YouTube, grandissimo. Se tu la poni così la vicenda, e cioè che bisogna essere al servizio dei cittadini, voi potete immaginare quello che è successo a Minneapolis non l'altro giorno, ma ieri, l'altro ieri. Cioè c'era un infermiere che cercava di dare una mano a una donna, disarmato, con un telefonino, con una pistola in tasca, perché in quel paese è possibile portare le pistole in tasca, e chi è che ha fatto questa donazione? Mi ha chiesto Marco Cristoforetti, 119 euro. Marco, ma sei impazzito? Dove sta Marco? Non ho mai visto una donazione così generosa. Marco, è troppo generoso. Mi posso prendere qualche querela oggi? Allora, il concetto è, ragazzi, stiamo attenti, perché è una cosa che non ha a che vedere soltanto con Trump, ma ha a che vedere nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Loro hanno il monopolio della violenza, ma fino a un certo punto, fino al punto per il quale la violenza è giustificabile. In questo caso, la violenza non è giustificata dal fatto che stiamo parlando di una persona che non era un pericoloso terrorista, non era un immigrato senza documenti, anche nei suoi confronti sarebbe difficilmente giustificabile. Io vado anche oltre, non era l'americano che ha un comportamento in auto, come la povera ragazza che era morta una settimana fa, sparata anche lei da un poliziotto dell'ICE, perché in America c'è una regola che si è messa la polizia, ma le forze dell'ordine a sua tutela, che quando sei in macchina devi fare esattamente quello che ti dice lo sheriff, se no quelli hanno il diritto di sparare. È una regola, si conosce, è come il no trespassing in America: non entri in proprietà privata se no il proprietario di quella casa può spararti. Quella regola la sai, se la violi rischi di brutto. Non è la nostra cultura, ma è quella cultura. Ragazzi, non è giustificabile l'idea che un signore che fa a 37 anni incensurato, ma anche se fosse stato censurato era, voglio dire, relativo, si possa beccare un colpo in faccia da un poliziotto. Vedete, questa cosa però in America non avviene soltanto con Trump, è avvenuta con tutte le amministrazioni di sinistra e di destra, ed è forse un elemento sul quale noi potremmo permetterci di dire agli americani, beh, insomma, dalle parti nostre, not in my name, perché non è esattamente quello che noi pensiamo dopo anni e anni di civiltà. Questo vuol dire che noi facciamo come facciamo in Italia, che quando uno prende, come è avvenuto alla stazione di Milano, distrugge un luogo pubblico, poi non gli dai neanche il Daspo perché c'è qualcuno che rompe i coglioni? No! Questo vuol dire che forse tra sparare a un infermiere in mezzo a una strada e mandare un delinquente a casa senza neanche fargli un Daspo, beh, forse una via di mezzo la potremmo pur trovare, santo cielo, direbbe mia nonna. Tra l'altro, la morte di questo Alex Preti sta cambiando un po' le cose, perché in questo caso veramente hanno superato una linea di conflittualità. E gli stessi destri repubblicani, leggevo oggi sui giornali, iniziano a seccarsi, anche perché qualcuno, pensate un po' voi, qualche genio ha messo in relazione il fatto che questo Preti avesse una pistola con il fatto che se n'è andata a cercare, e questa cosa gli americani non gliela puoi dire, soprattutto a destra, perché la libertà di portarsi la pistola per il secondo emendamento, mi sembra americano, è una libertà costituzionale che non si tocca né a sinistra né a destra, che deriva proprio dalla genesi degli Stati Uniti. La legittima difesa è negli Stati Uniti, qui nasce dal fatto che hanno un territorio così vasto con una incapacità talvolta di avere possibilità di difendersi attraverso le amministrazioni pubbliche. Allora, quando questi hanno iniziato a dire ma quello c'aveva una pistola, ma che sei scemo? Tu stai dicendo agli americani che l'infermiere aveva la pistola e quindi se l'è andata a cercare. Questa cosa qui non è proprio possibile dirla. Siccome qualcuno l'ha avanzata ieri, gli stessi repubblicani hanno detto siete scemi, tu spari a uno che c'ha una pistola. Guardate che tutti gli americani possono disporre di una pistola perché fa parte della nostra cultura americana. Allora, il punto è che in questo gigantesco cortocircuito Trump ha pestato una merda, perché vedete, si può anche essere durissimi sull'immigrazione clandestina e fa bene a esserlo, è giusto il principio americano per cui se documenti è già commesso un reato e li seguo anche su questo, ma l'idea che poi dopo la polizia che si deve occupare dell'immigrazione clandestina prende un signore che si chiama Pretti e forse immigrato lo era ma 200 anni fa e gli spara un colpo in faccia perché questo stava difendendo una signora che stava cadendo, beh insomma francamente io non ne faccio una questione politica, non dico che sta finendo come dice Obama, sta finendo la democrazia in America, guardate che la polizia queste cose le ha fatte in America e le farà sempre, però questi signori hanno goduto non di un'immunità, perché in America non esiste l'immunità, ci sono i federali, ci sono i poliziotti locali, esiste la stampa libera, esiste l'opposizione, non ci prendiamo per il culo, però a questa roba qui non gli può essere fatta passare, non gli può essere fatta passare, perché il concetto è tu non puoi sparare a un signore fuori dai canoni, peraltro già larghissimi, della possibilità di legittima difesa da parte dei poliziotti. Questo era un infermiere incensurato, non stava facendo assolutamente nulla, sorreggendo una donna che stava cadendo e ovviamente aveva il diritto di protestare, come penso sia ancora riconoscibile in qualsiasi parte del mondo. Cosa che dice? Fai il conto a oggi e fai anche quello del 2011 al 2022, di che cosa deve parlare? Di quei geni che costruiscono case false sugli scogli e poi si lamentano di nuovo. Vabbè. Oggi dice è il 27 giorno memoria dell'olocausto, oggi è il 26 ma va bene così e poi Aldo Guidetti fai cagare quando parli, pensa a te che effetto ti faccio visto che vieni qua, Paolo Levi buongiorno, succedeva anche con i presidenti democratici ma tutto veniva nascosto, è esattamente come dici tu Gianchi, però noi dobbiamo andare a fregarci nel fatto democratico non democratico, è evidente che c'è un sovrappiù di polemica antitrampiana, è ovvio che noi facciamo tre pagine perché ce la prendiamo con Trump e quindi con la Meloni che è sua alleata, cioè questo disegnino della stampa italiana è del tutto evidente, ma il problema è che il disegnino nasce da una cosa sul quale noi non possiamo che essere in disaccordo, e cioè non si spara un infermiere per strada, poi tutto il sovrappiù e il sovrapprezzo che ci mettono i giornali, tra di noi ce lo possiamo dire, però permettetemi di fare questa piccola premessa. Nel frattempo su Cron c'è la vicenda non incredibile, come ho detto, soltanto della scarcerazione, ma incredibile di questa gestione delle indagini. Oggi in realtà alcune cose in fila le mette un ritratto di questa signora che si occupa delle indagini, il ritratto della procuratrice è dello stesso partito del sindaco e questo lo sappiamo, e non ha disposto il sequestro della documentazione, c'è scritto sul Corriere della Sera. Tra l'altro era prevista dal regolamento e dalle norme svizzere la possibilità di avere un procuratore speciale che non venga dal Vallese, però sono gli stessi magistrati del Vallese eletti dalla politica del Vallese che hanno detto che questa procedura non si può adottare, cioè non hanno chiamato i carnefici, quelli che dovevano essere giustiziati, la mettiamo così in maniera semplice. In Svizzera la cauzione pagata dalla malavita per rivelare Moretti, che ne pensi? Cosa possiamo fare con l'Italia? È vergognoso. Beh, intanto insomma dovremmo dimostrare che sia della malavita, penso che ognuno possa avere qualche amico facoltoso, anche perché i 200.000 franchi, che sono tanti, verranno restituiti a quelli che l'ha pagato se questo signore non scappa. E la possibilità che questo signore scappi, devo dire, sono veramente remote, perché non ha documenti, deve firmare ogni giorno in questura all'obbligo di firma, e in Svizzera sei abbastanza controllato. E vi assicuro che se questo scappasse, per la Svizzera già oggi la credibilità risulta non enorme. Pensate un po' voi se gli scappa Moretti. Ma il punto è che, a dispetto di quello che vi raccontavo nei giorni scorsi, che gli altri giornali internazionali se ne fottevano di questa cosa, i francesi in particolare, non danno alla vicenda tutto il ruolo e il peso che diamo in Italia, però la FAZ, il giornale tedesco, dice: ha fallito il sistema svizzero, mettendo a nudo il dilettantismo e il clientelismo svizzero. Questo dice la FAZ, cioè una figura di merda, perché i tedeschi poi ci vanno giù duri. La separazione dei ruoli non ha lo stesso valore, dei poteri, scusatemi, non ha lo stesso potere, dice la FAZ, in ruolo in Svizzera, che negli altri paesi democratici. Una critica così dura neanche negli editoriali degli italiani, che vengono considerati dagli svizzeri così scomposti. Gli stessi tedeschi, devo dire, anche se in maniera più tedesca, più sobria, più piombosa, dicono una roba terribile, terribile la FAZ. Il Corriere, diciamo, tedesco, dice una cosa pazzesca. Nel frattempo a casa nostra succedono due cose politicamente di lunedì. Il primo, il casino nella Lega, perché Vannacci fa casino. E Salvini risponde, senza riferirsi direttamente a lui, come dice oggi bene il Tempo: chi lascia la Lega finisce nel nulla. E questa è una minaccia? No, è una considerazione che fa Salvini, pensando a quelli che possono lasciare la Lega. Nel frattempo c'è polemica, perché lui ha visto questo signor Robinson, definito un cocainomane da Calenda. E Calenda, io gli voglio bene, però dare del cocainomane a una persona senza averne contezza, bisogna stare un po' attento a dire che uno fa uso di sostanze, quando poi dopo ti tira fuori il capello e ti dimostra che non lo fa. Se io fossi stato pubblicamente definito un cocainomane, non avrei avuto nessun dubbio a denunciare dopo una bella visita sul capello. Però detto questo, il signor Robinson è un signore che vuole la remigrazione, che ho sentito a Quarta Repubblica, è un destro estremo e che parla in una maniera micidiale, brutale, ma che ha riunito 1 milione di persone nelle piazze di Londra, e che io non metterei in maniera, non liquiderei come un cocainomane pazzo, drogato e nazista. Non è quello, è un pezzo dell'Inghilterra che si è rotto i coglioni di vedere le tradizioni inglesi, che sono quelle banali di costume, di civiltà, perché questo non mi sembra un filosofo, diciamo, del diritto, messe in dubbio da alcuni fondamentalisti islamici. Ecco, è un, se lo dice Finkelkraut, scusatemi paragone, o Houellebecq in Francia, sono dei sofisticati scrittori che non vengono considerati cocainomani, e forse qualcuno di loro lo è. E mentre se lo dice un uomo del popolo, un ultra con una fedina penale lunga da qua fino a là, invece viene considerato un cocainomane nazista. Soltanto per dire che io non giustifico l'idea che si possa criticare Robinson, ma è un personaggio molto interessante, motivo del quale l'ho intervistato, di cui alcune cose bisognerebbe ascoltare per capire qual è il polso di una situazione che forse Calenda e Parioli non comprende. Ma non lo dico contro Calenda, lo dico semplicemente perché non sottovaluterei questi fenomeni popolari, perché bisognerebbe comprenderli, anche se uno li vuole contrastare, non definirli cocainomani. Detto questo, nella Lega ci sono due diverse aree, ovviamente, quella di Zaia più liberale e quella Vannacciana meno liberale, e oggi si è capito molto bene. Dall'altra parte, lo stesso Calenda si sta riavvicinando, o meglio, sta flirtando con Tajani e Forza Italia. Secondo me, rispetto alle ultime cose che Calenda dice, fa e propaga, mi sembra una cosa che make sense, e non sarebbe sbagliato che, e sarebbe un'operazione dal punto di vista meloniano e del centrodestra geniale, invece di spostare al centro la sinistra, si sta spostando al centro la destra, ed è una roba che dal punto di vista elettorale mi sembra un altro tassello per cercare di presentarsi alle prossime elezioni con grande forza. Poi sono partiti che fanno il 2-3%, ma nelle leggi elettorali attuali il 2-3% è quello che ti fa cambiare il senso di un collegio. Nel frattempo il Time, ve lo segnalo perché sono passati un po' di giorni, fa i conti sui morti in Iran, 30.000. 30.000 morti in Iran e noi siamo stati zitti, facciamo finta di nulla. No, perché voglio dire, questi dati li dà, e l'ironia della sorte, il Ministero della Sanità iraniano, esattamente l'equivalente del Ministero della Sanità di Hamas, che ci parlava dei 50.000-60.000 morti in Palestina. Beh, insomma, a Gaza. Perché un Ministero della Sanità iraniano che dice questi numeri incredibili in sole 2 settimane, non in 6 mesi di guerra, beh, noi lo trattiamo ma con una scrollata di scarpe, di spalle. 30.000 morti iraniani, giovani, contro il dittatore, laici, occidentalizzati, ci fanno così schifo? Sì, perché a noi non ci piacciono gli occidentalizzati, noi li vogliamo belli tutti velati. Il morto del velato vale evidentemente per le nostre piazze pieno di anti-occidentalismo, ci piace molto di più. Ma poi c'è una storia pazzesca. Si è presentata a Pisa la Venezzi, al Teatro Verdi, e ha diretto la Carmen di Bizet. La cosa incredibile è che anche l'orchestra metteva le sue solite spille di questa ceppa contro la Venezia. Io dico che questa donna ha una forza di carattere pazzesca, perché io li prenderei tutti i calci nel culo. Se i miei giornalisti si mettessero la spilla contro Porro, avrei qualche problema a pensare di condurre in maniera serena una trasmissione. Lei evidentemente serenamente ha condotto e ha diretto la Carmen alla Verdi di Pisa, ma la cosa incredibile è che c'è stata un'ovazione per 10 minuti con Loggione che l'ha applaudita, che sono i più critici nei confronti delle esecuzioni, e devo dire la verità, questo ovviamente passa un po' in sordina sui giornali. Quindi abbiamo gli orchestrali che stanno incazzati di Venezia senza aver neanche trovato a provarla, lei che va in giro per i teatri e ottiene un grandissimo successo, e questi sindacalizzati della ceppa si mettessero le loro spillette su per il naso, no, continuassero a mettersi le spillette. È una cosa che mi fa impazzire. Non vi piace la Venezia? Il pubblico decreterà con i suoi con la sua irrequietezza l'insopportabilità della Venezia, ma la Venezia, siccome non è una comunistella della CGIL, deve essere uccisa dal punto di vista ovviamente teatrale. Incredibile. La Gabanelli dimostra per l'ennesima volta una cosa che ho sempre pensato, che il giornalismo di opinione che si maschera da giornalismo d'inchiesta è una ciofeca. Quando voi vedete il report, vi raccontano tutti quanti il grande giornalismo d'inchiesta, eccetera. Quelli fanno giornalismo come tutti gli altri, fanno un giornalismo d'opinione fingendo l'inchiesta. Quindi bravi loro a vendersi per giornalisti di opinione, ma sono giornalisti di opinione molto chiara, non sono giornalisti d'inchiesta. Oggi, quando voi vedete il titolo della Gabanelli sulla prima pagina del Corriere della Sera, baby gang in aumento, dove sbaglia il governo, avete capito tutto. Lei sta facendo un'inchiesta sulle baby gang o sta dicendo che il governo sta sbagliando secondo un pregiudizio tipico della sinistra, per cui la repressione non serve a nulla? Seconda risposta: sta facendo un pezzo sulla prima pagina del Corriere della Sera che sembra un'inchiesta, ma vuole semplicemente dire il decreto Caiviano e il decreto sicurezza sono repressivi e non servono a un cazzo. Sapete cosa serve? Esattamente quello che dice una politica di riferimento, evidentemente, per la Gabanelli, la Salis, e cioè bisogna alzare. Bisogna fare programmi scolastici di educazione alle relazioni. La sinistra e il giornalismo d'inchiesta finta e di opinionismo dice: come risolviamo il problema? Ma non col carcere, non con l'aumento delle pene, non con i poliziotti, no, queste sono tutte cazzate. Dobbiamo fare educazione alle relazioni. Questo è il principio per il quale noi risolviamo il problema della delinquenza in Italia. Porca di quella puttana! Sapete che dobbiamo fare? Noi dobbiamo fare il più matematica, più latino, più economia, più finanza, più inglese, più spagnolo, più attività scolastiche che ti permettano di lavorare, non educazione alle relazioni. Assumiamo 50.000 professori, assistenti sociali, amichetti di quelli della Casa del Bosco, li mettiamo a scuola a parlare con Emeranza e gli facciamo educazione alle relazioni. Ora ti spiego come si tocca il culo, ora ti spiego come mettiamo le squalo, togli le squalo e mettiti dei mocassini. Ma che cazzo vuol dire educazione alle relazioni? E peggio ancora dell'educazione alle affinità sessuali o quella minchia della cosa. Ma che è più storia? più storia, più cose. Noi dobbiamo cercare, non dobbiamo evitare di pensare che se un nostro alunno, come è avvenuto alla Spezia, ci dice che ha delle pulsioni per cui vuole ammazzare qualcuno e che per lui gli ebrei sono tutti da ammazzare, lo denunci. Non fai un favore a nessuno, neanche a lui, a far finta di fare il buonissimo. Educazione alle relazioni. E l'altra cosa, l'altra grande idea è alzare lo sbarramento per l'attività dei social sopra i 13 anni, perché in Italia fino a 13 anni non puoi usare i social. Allora, qual è la grande idea? No repressione, no galera, no le pene. E noi spieghiamo ai nostri ragazzini di 14 anni che non possono avere né TikTok, né Instagram, né Facebook. Bella idea, come fanno gli australiani? Bella idea, a parte il fatto che sono cose che non servono assolutamente a un cazzo, basta avere un figlio e ci si rende conto. Questo è il paese in cui i ragazzini vanno in discoteca coi falsini e secondo voi a casa col cellulare loro non riescono a... Di che cosa stiamo parlando? Ma cioè, noi veramente pensiamo che... Io non so, la repressione non va bene se la facciamo per quelli che hanno il coltello, ma va bene per tutti i 9 milioni di ragazzini che non possono andare sui social. Quindi quella è prevenzione e quell'altra è repressione. Mi fa impazzire, impazzire. Va bene. Che dici? Non usare la forma di cortesia, il congiuntivo, non sanno scrivere in corsivo, non sanno fare una somma. Educhiamoli alle relazioni. Mio figlio a 13 anni è già un laureato in informatica e purtroppo è così. No, purtroppo, per fortuna, quello che uno gli spiega che bisogna essere buoni, gli sembra una partita più facile. Vabbè, Russia nel Novecento, educazione del partito, è così. La sinistra, Gianfranco, ogni giorno esce con una scemenza nuova. Comunque, noi ci vediamo questa sera, doppietta, non mancate. Ciao.